al di là delle condizioni meteorologiche della tua mente, dei tuoi sentimenti, al di là di quello che c'è nei tuoi pensieri, nelle tue emozioni, nel nostro cuore, nel nostro spirito c'è festa. Alleluia, perché c'è Gesù. E quindi sintonizziamoci sulla festa che c'è nei nostri cuori. A te spetta la lode, o Dio, che dimori in Sion. A te il compimento delle promesse. A te che esaudisci la preghiera, verrà ogni creatura. Mi opprime il peso delle mie colpe, ma tu perdonerai i miei peccati. Beato chi sceglierai e accoglierai, perché egli abiti nei tuoi cortili. Noi ci sazieremo dei beni della tua casa, delle cose sante, del tuo tempio. Mediante prodigi tu ci rispondi, nella tua giustizia, o Dio della nostra salvezza, speranza di tutte le estremità della terra e dei mari lontani. Con il suo vigore egli rese saldi i monti, cingendosi di potenza. Egli placa il fragore dei mari, il fragore dei loro flutti e il tumulto dei popoli. Gli abitanti dell'estremità della terra tremano dinanzi ai tuoi prodigi. Tu fai sgorgare canti di gioia dall'Oriente e dall'Occidente. Tu percorri la terra e la irrighi, la fai produrre abbondantemente. I ruscelli di Dio sono pieni di acqua. Tu procuri agli uomini il grano quando prepari così la terra. Tu irrighi i suoi solchi, ne pareggi le zolle, l'ammorbidisci con le piogge, ne benedici i germogli. Tu coroni l'annata con i tuoi benefici, e dove passa il tuo carro stilla il grasso. Esso stilla sui pascoli del deserto, e i colli sono adorni di gioia. I pascoli si rivestono di greggi, e le valli si coprono di frumento. Essi prorompono in grida di gioia e cantano. Alleluia. Questa mattina noi siamo parte di questa natura che canta le lodi del Creatore. E questo Salmo proprio ci incoraggia intanto a capire che le nostre sorti dipendono da Dio. E questo è importante. A te il compimento delle promesse, come a dire: Signore, Tu sai ogni cosa. Tu sai quello che mi serve, Tu sai i miei problemi, Tu sai quello di cui ho bisogno. E poi questa beatitudine dice: beato chi sceglierai e accoglierai, perché abiti nei tuoi cortili. Questa mattina siete beati. Beata Katia, beata Valentina, beata Tania. Perché? Non solo perché siamo qui nel luogo in cui noi lo adoriamo, ma perché noi abitiamo spiritualmente, perché abbiamo incontrato il regno di Dio, perché i suoi cortili, le sue dimore sono venute in noi. Gesù è venuto a dimorare nella nostra vita. Mediante prodigi tu ci rispondi. E poi lui placa il fragore dei mari. Io sono contento che Dio placa veramente quelle specie di terremoti che ogni tanto si originano nelle tue emozioni, nelle mie emozioni. Ogni tanto sembra che debba crollare tutto, non so se vi capita, a me capita. Solo che ora c'è una grande differenza. C'è una forza, c'è una fermezza, c'è un regno che non può essere smosso nei nostri cuori. Quindi anche se la testa si smuove, anche se tante volte sembra che roviniamo a terra, che crolliamo sotto i colpi della realtà, sotto le prove, sotto le tentazioni, sotto le afflizioni, il regno che Dio ha messo in noi non può essere smosso, quindi poi ci rialziamo. Miracoloso, come quei cartoni animati dove si vede che uno cade da non so dove e poi si rialza. Sembra strano, ma con noi è così. Possiamo prendere dei colpi così forti, ma rialzarci, perché la nostra vita è in Cristo e lì non siamo smossi. Tu. 9. Chiunque è nato da Dio non persiste nel commettere peccato. Mi piace questa traduzione, è più comprensiva, perché un'altra traduzione diceva non pecca, mentre nel capitolo prima aveva detto invece che se noi diciamo di non peccare facciamo Dio bugiardo. Quindi può sembrare una contraddizione, perché da una parte la scrittura dice che se diciamo di non peccare siamo bugiardi, qua dice che se uno pecca non è... Allora comprendiamo bene, se chiunque è nato da Dio non persiste nel commettere peccato, perché il seme divino rimane in lui e non può persistere nel peccare perché è nato da Dio. In questo si distinguono i figli di Dio dai figli del diavolo. Chiunque non pratica la giustizia non è da Dio, come pure chi non ama il suo fratello. Poiché questo è il messaggio che avete udito fin da principio, che ci amiamo gli uni gli altri. Non come Caino, che era dal maligno e uccise il proprio fratello. Perché l'uccise? Perché le sue opere erano malvagie e quelle di suo fratello erano giuste. Non vi meravigliate, fratelli, se il mondo vi odia. Noi sappiamo che siamo passati dalla morte alla vita perché amiamo i fratelli. Chi non ama rimane nella morte. Chiunque odia suo fratello è omicida, e voi sapete che nessuno omicida possiede in se stesso la vita eterna. Da questo abbiamo conosciuto l'amore: egli ha dato la sua vita per noi. Anche noi dobbiamo dare la nostra vita per i fratelli. Ma se qualcuno possiede dei beni di questo mondo e vede suo fratello nel bisogno e non ha pietà di lui, come potrebbe l'amore di Dio essere in lui? Figliuoli, non amiamo a parole né con la lingua, ma con fatti e in verità. Da questo conosceremo che siamo della verità e renderemo sicuri i nostri cuori davanti a lui. Ci fermiamo qui, che poi se no entriamo in un'altra parte molto importante, ma qualche altra volta mediteremo assieme. Allora qui l'Apostolo Giovanni inizia da un concetto particolare che vorrei che potessimo capire tutti quanti. In altre parti della scrittura è scritto che quello che è nato da Dio in noi non pecca. Ciò che in noi è nato da Dio non pecca. Questo spiega quell'apparente contraddizione sulla diversità apparente in cui è detto da una parte che il giusto pecca 7 volte al giorno, altra parte dice che se noi diciamo di essere senza peccato facciamo Dio bugiardo. Allora capiamo bene che c'è una parte del nostro essere spirituale che non pecca, ma questo non significa che non pecchiamo. Cioè quello che in noi è nato da Dio non pecca. Lo spirito nuovo, il cuore nuovo che è ricevuto da Dio non fallisce il bersaglio. Non è come nel vecchio patto in cui se c'era il peccato lo Spirito Santo si doveva necessariamente allontanare dalla vita di quella persona. Lo Spirito Santo, anche quando noi faremo degli sbagli, resterà con noi. Certamente non sarà molto soddisfatto di vedere i nostri errori, ma poiché quello che in noi è nato da Dio non pecca, cioè il nostro cuore rimane preservato e il maligno non lo tocca, dirà lo stesso Apostolo Giovanni, questa parte della nostra vita è una parte intoccabile. Allora comprendiamo che il peccato è qualche cosa che non facciamo con il nostro cuore, con il nostro spirito, ma è qualche cosa che facciamo con la nostra mente, con i nostri pensieri, con le nostre emozioni. E quando noi pecchiamo, quando noi seguiamo la strada dei nostri pensieri di ribellione, di distruzione, di invidia, di gelosia, di quello che sia, in qualche modo non cambia la nostra situazione spirituale interiore. Noi rimaniamo figli di Dio, ma in quel momento, essendo identificati con i nostri pensieri negativi, è come se noi non siamo più consapevoli, non siamo più coscienti dell'opera di Dio in noi. Siamo presi dai nostri pensieri, dalle nostre tendenze, e in quel momento non sentiamo più questa libertà, questa chiarezza, questa presenza di Dio nella nostra vita. E qui l'Apostolo esordisce dicendo: chiunque è nato da Dio non persiste nel commettere peccato, cioè non fa del peccato uno stile di vita. Come a dire, a noi capiterà di essere amareggiati, di risentire, di odiare, però ecco, nel momento in cui noi abbiamo ricevuto una nuova vita, sappiamo che Dio ci ha dato gli strumenti per non persistere, per non insistere in una strada che non spunta, che è quella del peccato. Ecco perché è specificato in questa parte del non persistere. E questa è la differenza, infatti dirà più avanti l'Apostolo, tra i figli di Dio e i figli del demonio. Questa è una differenza grande, fratelli, perché noi come cristiani, come persone che possono attingere a un'energia nuova, possiamo avere veramente questa chance di non peccare. Quelli che invece non hanno questa possibilità possono o peccare in un'altra maniera, cioè, mi spiego meglio, qua quelli che fanno psicologia mi capiscono meglio, tante volte ecco quelli che non hanno un'energia nuova possono o non perdonare, o apparentemente perdonare, però mantenere tutto il risentimento dentro, quindi che è lo stesso, e poi farsi venire altri disturbi vari di tipo psicosomatico, eccetera. Cioè, mentre la differenza tra te, che sei un credente, è che tu hai gli strumenti, hai veramente internamente la potenza di vincere il peccato realmente. Questa è una grandissima differenza. Quindi, come a dire, tu non hai solamente la potenza di esternamente fare il cristiano, quindi di avere un'immagine estetica, etica, che si vede dall'esterno, per cui magari dice pur di non fare vedere che sei aggressivo ti fai venire l'ulcera. No, come cristiani noi abbiamo questo grande privilegio di avere la potenza interiore di vincere gradualmente nella nostra vita l'influenza del peccato, l'influenza del fallimento. E mi piace sempre dire peccato fallimento, perché in realtà quando noi falliamo certamente non costruiamo niente. Ecco perché odiare non costruisce, ecco perché amareggiarsi non costruisce, è peccato, capito? Ecco perché risentire non costruisce, ecco perché invidiare non costruisce niente. E peccare nell'ottica di Dio significa non riuscire a costruire quello che è il suo progetto per la nostra vita. Ecco perché lui vuole che non pecchiamo. Non è tanto per dire perché ci dobbiamo mettere bene così, fare il galateo, far vedere che siamo tutti buonini, buonini, che non... No, ma perché Dio ha interesse nella nostra vita a costruire. Così come ha costruito un regno nei nostri cuori, e questo ce l'ha dato gratuitamente in Gesù, vuole che da questo regno meraviglioso possa anche costruirsi una vita di libertà, di santità, una vita che diventi il buon odore di Cristo. Cioè lui ha messo questo buon odore dentro, così ci capiamo meglio, però questo buon odore tante volte è come bloccato dal fetore che viene fuori dai nostri pensieri, ma l'opera dello Spirito Santo è meravigliosa. Io lo sto vedendo nella mia vita, perché questa opera cosa fa? Illumina, fa crescere l'intensità di questo profumo che c'è nel mio cuore, e questo profumo diventa così forte che piano piano supera tutte le puzze, tutti i fetori che ci sono nell'inquinamento mentale che abbiamo vissuto nella realtà, realtà in cui purtroppo bisogna tante volte fare a pugni e a calci per mettersi in primo piano, bisogna odiare, bisogna invidiare, bisogna tante volte sfruttare tante energie che non sono ecologiche. Ma Dio sta facendo un'opera, e qui l'Apostolo Giovanni ce ne dà una testimonianza, come a dire, questo è, direi, quasi un annunzio di una potenzialità, di un privilegio. Chiunque è nato da Dio ha questa potenzialità meravigliosa di non persistere nel commettere il peccato, ha questa chance, ha questa optional, ha questa possibilità che purtroppo chi non è nato da Dio non può verificare, non può scoprire, non può sperimentare, perché, ripeto, chi non è nato da Dio può solamente decidere come utilizzare la sua aggressività, se sublimarla, se indirizzarla in altri discorsi, se scaricarla sul cane anziché sulla moglie, se cioè, possiamo utilizzare un sacco di apparenti soluzioni, ma solo chi è nato da Dio ha questa possibilità vera di non persistere, quindi di essere liberato gradualmente dal dominio, dalla schiavitù, del fallimento, del peccato. E questo perché? Dice perché il seme divino rimane in lui. Ecco, e qua la parola in fondo ce lo dice, ce lo chiarisce. Ecco perché possiamo vincere, perché ecco perché possiamo non essere costretti a persistere, perché il seme divino rimane in noi. Cioè, quando pecchiamo non dobbiamo ricominciare tutto da capo, ma abbiamo il seme divino, la parola di Dio, Cristo incarnato, è sempre in noi. Lui ci può dare la vittoria e può fiorire questo seme, diventare un albero, diventare veramente una forza nuova dentro ognuno di noi. E in questo si distingue il figlio di Dio dal figlio del diavolo. E poi andiamo al centro, al nucleo, poiché questo è il messaggio che avete udito dal principio, che ci amiamo gli uni gli altri. Non come Caino, che era dal maligno e uccise il proprio fratello. Perché lo uccise? Perché le sue opere erano malvagie e quelle di suo fratello erano giuste. Non vi meravigliate, fratelli, se il mondo vi odia. E questo è in relazione. Noi troveremo sempre nel mondo un Caino, cioè qualcuno che nel momento in cui cominciamo ad amare, incominciamo a sorridere, incominciamo a perdonare, anziché essere contento, ci odierà di più. Questo è strano, dice, dovrebbero essere contente le persone. Ma il mondo, voi sapete, non riceve le cose dello Spirito di Dio. Quindi l'amore, la pace che esprimerai nella tua vita non sempre saranno ricevute, non sempre saranno capite, forse saranno scambiate per debolezza in certi momenti. Il fatto che tu perdoni, il fatto che tu sorridi, il fatto che tu passi sopra certe cose potranno essere anche scambiate come un'apparente debolezza. Ma l'amore di Dio è il massimo che Dio ci chiede di vivere, è quello che Lui ha avuto per noi. E infatti noi sappiamo che siamo passati dalla morte alla vita, perché amiamo i fratelli. E qua mi piace, questo è il verso proprio che mi risuona in questo momento più forte. Noi sappiamo che siamo passati dalla morte alla vita perché amiamo. Come a dire, la differenza vera tra il cristiano e il non cristiano è proprio in questo perché amiamo. Cioè, perché abbiamo questa capacità soprannaturale di amare, e non perché la pensiamo tutti allo stesso modo o perché abbiamo le stesse etichette. Vedete, c'è un tipo di amore che è facile, perlomeno era facile, perché ora con la frantumazione che avviene, quella di mettersi tutti sotto una stessa, si diceva allora, da parrocchia, sotto uno stesso gruppo e avere l'illusione che così ci si ami, che così ci si riesca veramente. E invece sapete, i conflitti più grandi stanno nascendo proprio tra quelli della stessa parrocchia, tra i partiti politici della stessa corrente, che allora infatti si formano tante correnti, eccetera, eccetera, come a dire che non basta un'etichetta, non basta un luogo comune per amare, ci vuole veramente l'amore di Dio. E lì realmente noi sappiamo che siamo passati dalla morte alla vita perché amiamo i nostri fratelli. Questa è la riprova. Io non so che sono passato dalla morte alla vita perché ho la giusta dottrina o perché ho la chiesa giusta, ma perché amo il mio fratello, perché sto scoprendo l'amore di Dio. E quando questo diventa più evidente? Quando i nostri fratelli non sono così amabili, quando il nostro prossimo non è così amabile, perché Gesù stesso diceva: che cosa ne avete, cioè che abilità avete ad amare chi vi ama? Anche i pagani hanno questa capacità di amare chi li ama, o di perdonare chi è amorevole con voi, o di prestare a chi poi vi ridà con gli interessi. Dice, questo non ce ne vuole, non c'è bisogno di essere cristiani per avere questa capacità. E infatti ci sono persone che già di loro capacità naturale, tra virgolette, sono apparentemente altruisti, si danno agli altri. Però qui Dio vuole che scopriamo un amore più grande. Ecco perché chi non ama, dirà più avanti, rimane nelle tenebre, come a dire rimane all'oscuro del progetto di Dio, che è quello di renderci capaci di amare i nostri fratelli. Chiunque odia suo fratello è omicida, e voi sapete che nessun omicida possiede in se stesso la vita eterna. È chiaro che qui l'Apostolo Giovanni stava parlando in generale a un grande uditorio, ma in particolare, perché senza rendercene conto tante volte ci potremmo ferire, ci potremmo fare del male, ma Dio ci dice questa mattina che abbiamo questo miracolo di non essere costretti a persistere nel male. Ieri parlavamo con qualcuno di questa idea, ecco, dell'amore idealizzato, ecco, per esempio, che non so chi di voi ha visto Titanic. Quasi tutti l'avete visto, no? Sì. Qualcuno non... E parlavamo proprio di questo fatto, come, pur essendo un film bellissimo, coinvolgente, prendente, cioè che ti strappa le lacrime, anch'io dovevo tenermi così per non fare vedere anche a Daniela che mi commuovo pure io. Ogni tanto mi asciugavo qualche lacrimetta così, perché lì il tema amore, morte, però se ci riflettete c'è questa idealizzazione, dicevamo ieri con Enrico, proprio come se questa passione per cui tu dai tutto, fai tutto, c'è come solamente identificata nell'amore umano, cioè, mentre lì nel dare tutto, nel fare tutto ci dovrebbe essere veramente Dio come obiettivo finale. Infatti la parte che a me mi ha toccato di più è quando la nave stava affondando e i suonatori cominciarono a suonare quel canto spirituale che era misero e frale, era un vecchio canto che si canta nelle chiese evangeliche, cioè proprio americane, ecco, perché voi sapete oltretutto che la cultura evangelica in americano, cioè in America o in altri paesi, diciamo, è molto più presente, cioè è come qui la cultura cattolica, per cui lì si meravigliano che uno è cattolico, qua si meravigliano se uno non è cattolico, lì si meravigliano se uno è cattolico, e lì si mettevano a cantare. Questo era il momento più bello, di fronte alla morte, quindi non c'era l'amore umano che vinceva la morte, ma è l'amore spirituale che vince la morte, è l'amore più grande. Ecco perché Dio ci chiama ad amare di questo amore. E lì riflettevamo ieri un attimo con Enrico che tante volte questo amore rimane bello e ideale proprio perché uno dei due muore, come in quel caso. E quindi rimane bello, sapete perché? Perché rimane l'immagine di come avrebbe potuto essere, di come sarebbe stato bello se, ma non di quello che è la realtà. L'immagine ideale può rimanere conservata, l'immagine ideale di Jack rimane nella mente di quella donna, per cui non riesce a immaginare, non ha avuto neanche il tempo di conoscere il suo malo carattere. Rimane l'immagine ideale, per questa immagine ideale chissà che cosa, ecco. Ed muore, quindi la morte in questo caso preserva dall'accorgersi che poi l'immagine ideale non corrisponde all'immagine vera. Purtroppo quando il partner non muore bisogna ucciderlo per mantenere questa immagine ideale, cioè bisogna, e non ucciderlo per forza fisicamente, ma bisogna cancellarlo, perché uno deve continuare ad alimentare questa immagine ideale dell'amore. Ma qui la parola di Dio ci dice che è vero, c'è un amore per cui Dio veramente ha dato tutto per noi, ma è un amore più grande, ed è questo tipo di amore che lo Spirito Santo ci vuole contagiare. Cioè essere appassionati, ma dell'amore di Dio, essere capaci di amarsi dall'amore di Dio. Chi non ama di questo amore rimane nella morte. E questa è la verità, cioè. Dio ci ha dato un amore che è vita, l'amore suo è vita. Anche al di là di Cristo, al di là dell'opera di Gesù, le persone in fondo si amavano, cercavano di... Ma l'amore che Dio ci ha dato è qualcosa di molto più grande, ed è quello che ci vuole fare sperimentare ancora questa mattina. E da questo abbiamo conosciuto l'amore, che Egli ha dato la sua vita per noi, anche noi dobbiamo dare la vita per i nostri fratelli. E qua c'è un'immagine bellissima. Io credo che stiamo imparandola. L'esempio di Dio è che il suo amore ha fatto sì che lui desse la vita per noi. C'è proprio tutta la vita di Dio in Gesù si annulla, si distrugge per il desiderio di amore, si consuma. Sentivamo l'altra volta questo zelo che consuma la vita di Gesù. Gesù di che cosa è innamorato? Per quanto facciano dei film un poco veramente profani e dissacratori, come diceva che Gesù era innamorato non so di Maria Maddalena o di non so chi, ma Gesù di chi era innamorato? Era innamorato del Padre, va bene, ma se era innamorato del Padre poteva starsene a amoreggiare col Padre senza bisogno di venire qui. Era innamorato di noi, era innamorato della nostra vita, era innamorato di persone perdenti, un amore impossibile. Certamente il Padre gli aveva detto: non ti conviene amarli, ci perderai tutto. E in effetti ci perse tutto. Questo è l'amore. La manifestazione dell'amore fa sì che Gesù perde tutto, e non perde tutto solamente quando è su questa terra, ma già perde tutto diventando un uomo. Perché noi non, tante volte dico che noi non capiamo cosa significa essere Dio, quindi quando parliamo di un uomo pensiamo già a una grande dignità, ma per Dio diventare uomo, guardate che ce ne vuole, c'è un abbassamento notevole, è un annichilimento, annichilì se stesso, dice la scrittura, fino alla morte e alla morte della croce. Gesù, nel desiderio di amore per te, per me, prese la forma umana, diventò proprio come uno di noi e pronto a dare la sua vita. Ecco, l'amore si esprime dando la vita, dando se stessi, dando tutto se stessi. E anche noi, in qualche modo, sembrerà strano, ma siccome abbiamo ricevuto Gesù, abbiamo ricevuto questa potenzialità, anche dentro di noi c'è questa potenzialità. Dentro di noi Dio ha lo stesso progetto di farci essere come dei piccoli Gesù che continuano sull'onda del primogenito di tanti fratelli a dare la vita per i loro fratelli. Questo credo che sia l'immagine più bella, quando lo impareremo di più, perché io so che lo stiamo imparando. Tante volte vorremmo distrarci dietro a tante altre cose che sono sì importanti nel mondo cristiano, ma non sono così fondamentali. Quando noi lo impareremo, realizzeremo sempre di più il sentimento di Gesù, capiremo cos'è che animava Gesù, perché Gesù era così, perché Gesù andava fino in fondo nelle cose, perché non si tirava indietro. Ve lo chiedete? Perché era un fanatico? No, ma perché amava. E questo è qualcosa che dobbiamo prendere, perché tante volte, sapete, noi per non tirarci indietro e per andare fino in fondo abbiamo bisogno di diventare fanatici, ma non è il fanatismo che ci porterà dove Dio vuole, è l'amore che ci porterà a dare la nostra vita gli uni per gli altri. Ed è bello, perché io sento che questo si sta sviluppando tra di noi, quello di poter dare la nostra vita. Che significa dare la nostra vita? Necessariamente che tuo fratello deve essere condannato a morte e tu dici: io mi metto al tuo posto, prendo l'ergastolo al posto tuo? No, ma dare la vita significa tutto, significa dare il tuo tempo, significa dare la tua comprensione, dare la tua attenzione, dare un tuo sorriso, dare una parmigiana, dare un pranzo, dare la propria vita. Perché che cos'è in fondo la nostra vita? La nostra vita non è solamente un aspetto spirituale, perché se no arriviamo a dire: ti do la benedizione semplicemente e basta, e ti deve bastare. No, ma la nostra vita è qualcosa a 360 gradi. La nostra vita che cosa comprende? Comprende spirito, e quindi
ti do preghiera, ti do unzione, ti do benedizione, ma comprende emozioni, ti do attenzione, ti do sorrisi, ti do affetto, ti do la mano, ti do comprensione, comunicazione, ma comprende pure l'aspetto fisico, ti do un bel piatto di minestra se ti piace, ti do qualche cosa, ti do i miei soldi, ti do le mie risorse, te le do, ma perché? Perché ti amo. Alleluia. Da questo abbiamo conosciuto l'amore. Egli ha dato la sua vita per noi. Anche noi dobbiamo dare la nostra vita per i nostri fratelli. Ma se qualcuno, osserva l'apostolo Giovanni, possiede dei beni di questo mondo e vede il suo fratello nel bisogno e non ha pietà di lui, come potrebbe l'amore di Dio, qua dice essere in lui, ma come potrebbe, io dico, sperimentare l'amore di Dio se questo amore di Dio non riesce poi a esprimerlo in pratica? Questa è la verità, perché l'amore di Dio è stato sparso nei nostri cuori attraverso lo Spirito Santo. Però noi possiamo obbedire a questo amore di Dio o possiamo lasciarlo come un impulso. Che a me viene, per esempio, l'impulso di dire, faccio un esempio così, mi viene di invitare a casa Valerio e Arianna, poi penso, mia, poi devo cucinare, devo fare, devo dire, lasciamo stare. Dico, questo è un esempio pratico, ma tante cose possono venire nella nostra vita. Mi viene di fare questo, l'amore dà degli impulsi dentro di noi, l'amore dà delle spinte, l'amore ispira. Figuratevi, ispira, l'amore umano ispira i poeti, ispira la maggioranza delle canzoni della nostra grande Italia musicante, ispira i cantautori, ispira tutti, ispira gli artisti persino. L'amore ispira, l'amore di Dio ispira, però poi bisogna vedere se noi raccogliamo questa ispirazione, perché poi tante volte quando, se ci ragioniamo sopra, ecco, se per esempio Antonella ragiona sul caos che gli facciamo quando andiamo a casa sua, dice no, un esempio a caso. Ma la vita è pratica, è quotidiana. Se noi ragioniamo, ci accorgiamo che l'amore ci costa, ma se noi amiamo, come diciamo sempre, non ci accorgiamo di dare. E quello che diamo, lo diamo spontaneamente. Io mi ricordo una delle mie cose che mi arrabbiavo sempre con Daniela, che mi permetterai queste confidenze, era che io, per esempio, quando mi sono convertito, io avrei voluto che casa mia diventasse casa di tutti. E giustamente Daniela ogni tanto non era d'accordo, perché dice no, insomma, ogni tanto facciamo anche casa nostra. No, e dico, io magari esageravo in questo, però come a dire, l'amore, il desiderio mi portava a desiderare di condividere tutto con gli altri. Il primo amore ci porta a questo, ma Dio ci dice non solo il primo amore, ma l'amore che dobbiamo imparare ci deve portare a desiderare di condividere il meglio che abbiamo con i nostri fratelli, di condividere, di dare il meglio, quindi di preparargli il piatto migliore, di fargli il sorriso migliore. E questo io me lo chiedo, dico, Signore, ma io riesco a dare il meglio? E questo mi mette in crisi, perché tante volte forse mi rendo conto che do il meglio alle cose che mi piacciono, alle cose che mi interessano, alle cose, l'amore di Dio mi chiama e ti chiama questa mattina a dare il meglio di te per i tuoi fratelli, per le tue sorelle. E io voglio dire sì, Signore, voglio imparare. E conclude qui l'apostolo, o perlomeno concludiamo noi, perché questo è il capitolo dell'amore, è un capitolo che non concluderemo mai, che non riusciremo mai a finire. È una materia, come dico spesso, del corso universitario di Dio, che non è solo a primo anno, a secondo anno, a terzo anno, a quarto anno. È una materia che ci ritroviamo ogni anno. Noi preferiremmo tante volte fare una materia e dice questo ormai l'ho capita, ce la mettiamo da parte. La psicologia sociale l'ho capita. Dov'è? Arianna, non te l'ho visto più. E te la metterai da parte. Però l'amore di Dio noi crediamo che la metterai da parte, anche la psicologia generale qui delle nostre sorelline, speriamo che se la mettano da parte, però l'amore di Dio è qualcosa che non riusciremo mai a mettere da parte, perché è il primo, è l'antipasto, è il primo piatto, è il dolce, è tutto, resterà solo l'amore, quindi figuratevi se non è una materia fondamentale di tutto il corso di laurea. E qui conclude, ci alziamo in piedi, fratelli, con l'esortazione che questa mattina voglio fare a me stesso principalmente, perché io sono stato una persona che ha amato molto a parole, sono un parolaio, un paroliere, sì, quando non ero un parolacciere. Figliuoli, non amiamo a parole né con la lingua, ma con i fatti e in verità. Da questo conosceremo che siamo della verità e renderemo sicuri i nostri cuori dinanzi a Lui. Questo è il verso con cui concludiamo questa mattina. Figliuoli, non amiamo a parole né con la lingua, perché mi rendo conto che a parole e con la lingua noi riusciamo ad amare persino l'indigeno del Togo, che non è Togo però, ma non è per niente piacevole. A parole riusciamo ad andare da qualunque parte, fare qualunque cosa, ma non amiamo a parole né con la lingua. Scusatemi, amiamo anche a parole con la lingua, questo non significa che non dobbiamo manifestarci l'amore o parlarci o dire ti voglio bene o dire, ma non amiamo solo a parole o con la lingua. È bene anche che la nostra lingua e le nostre parole siano parole di amore fraterno, però non solo con le parole ma con i fatti e in verità. Perché? Perché questo, da questo, dice, guardate che è chiaro la scrittura, da questo conosceremo che siamo della verità. Da questo conosceremo che siamo della verità. Cioè dai fatti, dagli atti di amore, dalla capacità che abbiamo di amarci, di perdonarci, di accoglierci, di prenderci cura gli uni degli altri, da questo conosceremo che siamo della verità. E renderemo sicuri i nostri cuori davanti a Lui. Gloria a Dio. La sicurezza non più da quello che ho capito, non da quello che so, non dalla dottrina che seguo, ma la sicurezza che è data dall'amore che esprimo. La sicurezza dell'amore che esprimo. E questa è una sicurezza che renderà sicuri i nostri cuori. Chi ama, dirà la scrittura, ha adempiuto tutta la legge. Perché se tu ami, non potrai fregare il fratello, non potrai picchiarlo, non potrai, ma non è che ti poni, io non devo picchiare il fratello, io non devo fregarlo, io devo, no, lo ami, e nell'amarlo ti verrà naturale desiderare il meglio per lui. L'amore adempie la legge, l'amore copre moltitudini di peccati. E allora, fratelli, io voglio dire questa mattina a Dio, ci voglio imparare a parlare un po' meno, ma voglio imparare ad amare in fatti e verità. Voglio impararlo, perché da questo mi rendo conto che acquisirò una certezza nuova, che non è la certezza della convinzione mentale, non è la certezza, ma è la certezza del fatto che Gesù sta vivendo in me. E anche questa certezza tante volte sembrerà portarmi lì dove non vorrei andare umanamente, come Pietro quando disse che da anziano sarebbe andato dove non, la sua carne non voleva andare, perché l'amore ci porta veramente a servire. Ma se amiamo, questo ci trasformerà, ci porterà veramente a realizzare, ci libererà dalle tenebre. Tante volte le tenebre sono anche religiose, ma l'amore ti libera dalle tenebre. E questa mattina voglio chiedere insieme a voi al Signore che mi faccia comprendere questa parola, mi faccia capire quanto è importante quanto è reale e mi possa fare cominciare a vivere dei fatti di amore, degli atti d'amore. La Scrittura dice fede operante attraverso l'amore. Preghiamo insieme. Alleluia. Lode a te, Signore. Signore, ti vogliamo ringraziare questa mattina come il tuo Spirito, Signore, veramente vuole illuminare la sorgente più grande di energia che c'è nella nostra vita. Grazie, Signore. Grazie, Signore, perché possiamo imparare ad amare te, perché tu ci hai amato per primo, come dice la tua parola. E man mano che scopriamo come tu ci hai amato, impariamo ad amare anche noi, impariamo a dare anche noi la nostra vita. Io ti voglio chiedere di essere messo in grado, Signore, di poter considerare un tempo santo, di poter considerare un tempo grandissimo, quello dato, spinto dal tuo amore, quello che utilizzerò, Signore, spinto dal tuo amore e che mi porterà ad atti e a fatti d'amore, Signore. Ti prego, Signore, che posso considerarlo un tempo non sprecato nella mia vita, che non posso, nel mentre faccio un atto di amore, pensare a tante altre cose, ma possa capire come in questo si realizza il centro del tuo messaggio, Signore. E ti chiedo che tu aiuti anche i miei fratelli a capire che in questo si adempie tutta la legge, Signore, nell'amore, nell'amare il nostro prossimo, nell'amarci come tu ci hai amati, Signore, si adempie il massimo del tuo progetto. Signore, ti chiedo veramente che possiamo impararlo e che non ci possiamo scoraggiare quando veniamo veramente bloccati in questo aspetto dalle forze delle tenebre, che sicuramente si spaventano di questo amore, Signore, perché il diavolo non è stato sconfitto, Signore, dalla tua potenza di Superman. Il diavolo non è stato sconfitto dalla potenza dei tuoi miracoli, Signore Gesù, ma il diavolo è stato sconfitto dalla potenza del tuo amore, che è arrivato lì sulla croce a darsi. E mentre il diavolo cercava di scoraggiarlo, il tuo figliolo Gesù è arrivato fino all'ultimo e in questo atto di amore ha vinto, Signore. Alleluia. Grazie, Signore, perché anche noi vinceremo e resisteremo alle opposizioni del demonio, Signore, soprattutto opposizioni che ci impediscono di volere dare la nostra vita per i nostri fratelli. Signore, grazie, grazie, perché nel nome di Gesù possiamo vincere il male e possiamo vincerlo con il tuo amore. Possiamo vincere il male con il bene, Signore, e il tuo amore vincerà nella nostra vita. Alleluia.